Attenzione, la puntata che state per ascoltare è diversa da tutte le altre presenti sul podcast. Le voci che sentirete sono audio originali di chiamate effettuate ai numeri di emergenza italiani in diverse situazioni di pericolo. Le registrazioni sono molto forti e potrebbero urtare la sensibilità di alcuni di voi, o peggio, risvegliare dei traumi. Se avete anche solo il minimo dubbio sull'ascoltare o meno questa puntata, vi chiedo con tutto il cuore di non proseguire. Sono grata anche solo per il vostro impegno nell'aver cliccato sul link di questo episodio. Grazie per il vostro supporto. Direful Tales da sempre si occupa di crimini, misteri e fatti inspiegabili. Al termine di ogni episodio mi congedo chiedendovi di restare spaventati, ma questa volta la puntata avrà un tono molto diverso. Niente musica, niente pathos. Parleranno solo i fatti. Alcuni di voi potrebbero essere stati colpiti dagli eventi che narreremo oggi, ed è mia premura rispettare al 100% le persone e i fatti che ascolteremo. Viviamo in un mondo crudo. In un paese dove i crimini e le tragedie vengono dimenticati troppo facilmente se non hanno una risonanza mediatica rilevante. A Direful Tales vogliamo ricordare, facendolo a modo nostro. Oggi riviveremo attimi di terrore, dolore, perché è importante che certe vicende non restino solo parole su vecchi articoli di giornale e il valore della vita non sia solo una citazione banale da scrivere su Instagram. Questa è la sua durezza. E questo è perché è importante ringraziare ogni giorno di essere al mondo. È la mattina del 25 gennaio 2018. Siamo sulla ferrovia Milano-Venezia. Il treno regionale 10452 di Trenord viaggia circa a 140 km orari, velocità inferiore a quella massima consentita in tale tratto di linea, quando improvvisamente tre vagoni passeggeri escono dai binari. I vagoni sviati avanzano ancora per un breve tratto, finché uno di essi si piega fino a colpire in sequenza due pali della linea elettrica, facendo accartocciare e intraversare il convoglio. Le altre due carrozze restano intatte sui binari. A causa del deragliamento, muoiono tre passeggeri e ne restano feriti 46. Queste sono le prime chiamate al 112.
È emergenza qua, cioè il treno sta andando fuori strada, è deragliato. Siamo più o meno a Piotello e le carrozze davanti sono deragliate, il treno è spezzato a metà.
Vediamo chi è, ragazzi.
È deragliato il treno 10452.
Cosa? A Piotello, ci sono feriti.
Non lo sappiamo perché è crollato il tetto, io sono sulla parte esterna del treno.
Aiuto! Su quale linea siete, signore? Su quale linea di treno siete?
Il treno che va da Treviglio a Lambrate.
Stiamo arrivando, signore, ok?
Fermate tutto, fermate il mondo. Sì, perché sì, se arriva giù un treno a manetta qua ci distrugge.
Stiamo arrivando.
Fermate okay, i treni in arrivo.
C'è qualcuno ferito?
Sì,
dicono che ci sia.
Quante persone sono ferite? Quante persone?
Purtroppo c'è una persona che probabilmente è morta.
Sono tre carrozze, c'è una addirittura cartocciata su un palo lì, tutta schiacciata.
E lì stanno arrivando tutti i mezzi di soccorso in codice rosso, sono già partiti da qualche minuto.
Quante persone siete lì?
Nessuno.
Il problema è che adesso li abbiamo mandati in un posto, ma sembra essere sbagliato e quindi li stiamo mandando da un'altra parte.
Le ambulanze sono già ferme sia a Pioltello che a Segrate e stanno cercando di raggiungervi i soccorritori, va bene?
Ok, va bene.
Siamo a Varese. È la notte tra il 13 e il 14 giugno 2008, quando Giuseppe Uva e il suo amico Alberto Bigiogero vengono fermati ubriachi da due carabinieri che li portano in caserma, dalla quale poi Giuseppe viene trasferito per un trattamento sanitario obbligatorio nell'ospedale di Varese. Lì muore la mattina successiva per un arresto cardiaco. Secondo la tesi dell'accusa, la morte è causata dalla costrizione fisica subita durante l'arresto e dalle successive violenze e torture subite in caserma. Il processo contro i due carabinieri che eseguono l'arresto e contro altri sei agenti di polizia ha assolto l'imputato dalle accuse di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona. Le chiamate che state per ascoltare Sono dell'amico di Giuseppe, Alberto, che chiede l'intervento di un'ambulanza e successivamente dell'operatore del servizio sanitario alla caserma di Varese per confermare la necessità del mezzo di soccorso. Il carabiniere negherà l'emergenza dicendo che sono solo due ubriachi a cui toglieranno immediatamente il cellulare.
18?
Sì, buonasera, sono Vi Giogero. Ho sereno una dolletica qui alla caserma di Via Sassi, all'arma dei carabinieri.
Sì, cosa succede?
Praticamente stanno massacrando un ragazzo.
In caserma?
Eh sì.
Ho capito. Vabbè, adesso lo mando,
Carabinieri.
Sì, salve, 118.
Sì?
Mi hanno richiesto un'ambulanza. Insomma, mi ha chiamato un signore dicendo di mandare un'ambulanza lì da voi. Me lo conferma?
No. Ma chi ha chiamato, scusi?
Un signore. Mi ha detto che lì stanno massacrando un ragazzo e che voleva un'ambulanza.
Guarda, tu mi chiedo un attimo.
Enzo, fammi un piacere, manda da Cisate lì l'ambulanza della Valceresio, che è un paziente di 85 anni incosciente. Qui sto contattando i carabinieri che c'è un casino lì. Adesso vedo se va anche le... ma siccome stanno picchiando, uno mi ha chiamato lì dicendo di mandare un'ambulanza perché stanno massacrando uno. No, io prima di mandarlo ho chiesto a loro se... un utente mi ha chiamato, dopo ti spiego, comunque mandarci esatto. Sì.
No, guarda, sono due ubriachi che ci abbiamo qui in caserma, adesso gli tolgo il cellulare.
Ciao.
Se abbiamo bisogno lo sentiamo.
Sì, non ti preoccupare, ci mancherebbe, ho chiesto.
Ciao.
Gli eventi sismici del centro Italia del 2016 e del 2017 hanno avuto inizio ad agosto 2016, con epicentri situati tra l'Alta Valle del Tronto, i Monti Sibillini, i Monti della Laga e i Monti dell'Alto Aterno. La prima forte scossa si è avuta il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, e ha avuto una magnitudo di 6.0, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto. Due potenti repliche sono avvenute il 26 ottobre 2016, con epicentri al confine umbro-marchigiano. Il 30 ottobre 2016 è stata registrata la scossa più forte, di magnitudo 6.5, con epicentro tra i comuni di Norcia e Preci, in provincia di Perugia. Il 18 gennaio 2017 è avvenuta una nuova sequenza di quattro forti scosse di magnitudo superiore a 5, con massima pari a 5.5, epicentri localizzati tra i comuni aquilani di Montereale, Capitignano e Cagnano Amiterno. Questo insieme di eventi provocò in tutto 41.000 sfollati, 388 feriti e 303 morti.
Polizia!
Amato, aiutateci!
Dove
aiutateci, è terremoto!
Sì.
C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio una mano, la prego!
Dove siete?
A Illica, Illica, Frazioni e Cumoli!
Illica!
Illica, sbrigate, dai!
Un attimo solo, si calmi, sia tranquillo, adesso mandiamo sicuramente qualcuno.
Aiutami tu!
Bene, adesso vediamo di mandare qualcuno il più breve possibile.
Ma che vediamo, okay? Ti prego, ci stanno i pesati miei qui, sono tutti nati via perché ci sono pure fermati, nessuno mi dà una mano. Sono tutti sotto le materie, non so scazzo, sono tutti pieni sanguinanti, tutto ferito.
113?
Scusate, aiuto, noi stiamo qui a Sant'Angelo Romano. Vicino
Sant'Angelo
a Matrice.
Romano? Vicino sì. A Matrice, sì.
Sì, è crollato tutto. Ci sono
sì, sappiamo, siamo già alla conoscenza e stiamo mandando i soccorsi.
Grazie, noi qua che scaviamo...
Voi state bene comunque?
Sì, noi stiamo bene, sì.
Ok, polizia?
Ok, abbiamo risolto, grazie, c'è stato un terremoto, corri!
Qua ancora in atto è il terremoto, ma
allora,
qua.
Senta, c'è sta un disabile però, all'814 abbiamo un disabile, a Porto Castellano, a Rieti, non so se riesce a
passare. Eccola, hai visto? Eccola. Dove ha?
Al Poggio Castellano, all'814, a Matrice.
Qua ci servirebbe il modo di soccorso perché ci stanno le persone intrappolate, sempre sono anziani dentro la casa, io non ci posso andare. Ci sta qualche cosa da poter venire qua su da una mano?
Stiamo mandando una pattuglia sicuramente lì.
Siamo in provincia di Venezia, a Musile di Piave. Quando dopo aver lasciato i bambini in villeggiatura dai nonni materni, Maria Archetta Mariarca decide di concedere al marito una piccola pausa dalla separazione e e lo accoglie nella casa che aveva affittato con i bambini per cominciare una nuova vita senza di lui. Ma Antonio, il marito, avrebbe scoperto sul cellulare di Maria alcuni messaggi romantici tra lei e un nuovo compagno. Così, il 23 luglio, alle 7 del mattino, Antonio Ascione accoltella la moglie con 5 fendenti e poi si consegna alle autorità. Pochi giorni prima di essere uccisa, Maria aveva scritto su Facebook: «Mi fanno paura gli uomini che non capiscono che amare una donna vuol dire amare la sua libertà». Questa è la chiamata di Antonio al 113.
Previsto, buongiorno.
Carabinieri di Musine?
No, a Musine non ci sono, c'è a Sandola di Piave. Dica.
Ah, Sandola di Piave, senti, ho ucciso mia moglie, se volete venire, per favore.
Cosa ha fatto, scusi?
Ho ucciso mia moglie.
Dov'è che abita lei?
Via a Musine, via Venezia. Chiamate la banda perché le spiega ancora.
Via Venezia, civico?
Mi sembra 11, non lo so, non mi ricordo perché non abito poi.
Lei, il signor?
Ascione Antonio.
Ascione Antonio?
Sì, veloce, mandate la ambulanza, per favore.
Un attimo soltanto, La signora come si chiama?
Mendella Maria Chetta, ma l'ambulante, scemo?
Via Venezia di Musile di Piave?
Sì. No, via Dante, scusami, via Dante questa.
Via Dante?
Via Dante, sì.
Cerchi di prestare soccorso alla signora, d'accordo?
Non lo so fare.
Cerchi... Cosa ha fatto?
Tre coltellate.
Cerchi di tamponare le coltellate, d'accordo, con uno straccio.
Ok.
Se ha bisogno sono qua, mi richiami, d'accordo?
Ok, mandate qualcuno.
Via Dante di Musile, certo che veniamo qua, Via Dante di Musile di Chiave, giusto? Via Dante 11. Sì, sì. Va bene, adesso cerco di mandare qualcuno,
Marzo 2019. Hussein O.C., autista, sequestra l'autobus che guida con a bordo 51 studenti della scuola media Vailati di Crema e imbocca la strada che porta a Linate. Vuole fare una strage. Alcuni studenti presenti sull'autobus, però, capiscono cosa sta succedendo e avvisano con i loro cellulari i carabinieri e i genitori. Una volta che le pattuglie bloccano il mezzo, l'uomo scende dal pullman con in mano un accendino e dà fuoco all'autobus che prima aveva cosparso con il contenuto delle due taniche di benzina che aveva portato a bordo. Fortunatamente, i militari spaccano la porta posteriore, riuscendo a portare via tutti i passeggeri prima che il mezzo venga avvolto dalle fiamme. Nessuno resta ferito. Queste sono le chiamate effettuate da parte dei bambini e da parte del sequestratore alle forze dell'ordine.
Pronto?
Pronto, signore?
Sì.
Mi chiamate la mamma, ci stanno rapendo in un pubblico nell'ospedale. Ci minacciano con il coltello.
Mandami subito una pattuglia a zelo, subito, subito, veloce a zelo.
Il prof è davanti, è tipo in ostaggio.
Ma chi è che vi sta tenendo in ostaggio?
Il guidatore ha un coltello in mano, veloce, c'è per terra della benzina, non riusciamo più.
Mi servono altre indicazioni?
Certo, signore, però vi la prego, chiama qualcuno, non è un film questo.
Sì, stai tranquillo.
È uscendo, sta andando.
Pronto?
Ah,
no.
Dimmi.
Mamma, siamo in un pullman, ci stanno uccidendo.
Mele?
Ci stanno uccidendo, c'è una piscina.
Ci stanno portando in un posto sconosciuto, non sappiamo dove ci portano. Sconoma.
Mamma, il quello del pullman ci sta portando, sta minacciato che ci uccide così, ci mette...
Adesso, mamma, sta facendo un che scrive figlia?
No, mamma, stiamo siamo nel pullman, nella scena che è mamma aiutami! Mamma che erano degli anziani, non so dove sto portando! Pronto!
Ecco a mio figlio sta chiamando!
Sì, Adam.
Sì, dove siete? Adam.
Mamma è esploso tutto, noi siamo vivi, quello che il nostro prof è morto!
No!
È esploso tutto!
Adam, calma, dove siete?
Siamo al ristorante dei sapori, proprio davanti.
Ah,
ci voleva portare via e metterci la benzina addosso.
Adesso stavi mettendo la benzina al ristorante dei sapori. Adam, calma.
Niente, c'è anche la pistola.
Adesso
noi stiamo arrivando. Noi stiamo arrivando, ciao.
Sta arrivando,
sulla pista di Linate!
Stavo andando sulla pista!
Oh, non voglio vedere nessuno nell'arco di 2 chilometri! Ci sono solo bambini qua! E non sparare al pullman! È tutto gasolio!
Ragazzi, attenzione, non usate le armi, che questo qua è costato il pullman
diritto di infiammabile, eh?
Non ho sparato il pullman!
Fermati, c***o!
No, sparate!
Abbassatevi!
Via!
Fate abbassare i bambini!
Mi sente?
Sì.
Sono l'insegnante che c'è sul pullman, dice l'autista che vuole andare sulla pista di Linate.
Sì. Ragazzi, attenzione che questo vuole andare sulla pista di Linate, eh? Facciamo attenzione.
Mi tampona, mi sta per tamponare.
Abbassare, fate abbassare tutti i bambini.
Sono legati. Ha in mano un accendino, minaccia di dar fuoco a tutto. Il pavimento è cosparso di gasolio.
Novembre 2019. Siamo a Quarniento, Alessandria, quando nella notte una cascina disabitata esplode improvvisamente. Sul posto arrivano i vigili del fuoco e i carabinieri, che entrano nell'abitazione per cercare eventuali feriti. Una seconda esplosione fa crollare l'edificio, le cui macerie uccidono 3 vigili del fuoco, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, e feriscono altri 2 pompieri e 3 carabinieri. Il proprietario dello stabile confesserà successivamente di aver fatto esplodere lui la cascina per poter frodare l'assicurazione. Questa è la chiamata del carabiniere Roberto Borlengo mentre cerca di sopravvivere sotto il peso delle macerie.
Manda qualcuno perché è esploso tutto.
Ma dove siete?
Tutti qua. È in strada Rocco, lì dove ci sono i vigili, stiamo, lo giuro.
Porca miseria. Ma
manda tutti, siamo feriti. Siamo tutti feriti, tutti quanti, manda veloce che sto muro.
Ti mando le ambulanze anche, dai.
Tutti.
Riesci a stare al telefono?
Ci provo, raga, sto male, ve lo dico. Io sono sotto qualcosa, non so cosa.
Aspetta,
sto malissimo.
Roberto, mi confermi che sei in strada a Ronco?
Sì, praticamente, tanto vedi la macchina nostra, Pasqua, mandali tutti. Siamo cotti, Pasqua. Siamo tutti cotti, Pasqua.
Aspetta, Roberto, aspetta, che sono col 118, sì?
Devi di fare in fretta, di mandare le gru perché è crollato tutto qua, eh. Io c'è tutto.
Bene, ma non posso scusare che ci fare. Ok, grazie, ciao.
Ed chi sei?
Roberto?
Pronto, Pasqua, vada qualcuno, ti prego, sta morendo tutti qua, eh.
Stanno arrivando, non preoccuparti. Ma che cosa è esploso?
È esplosa la palazzina, eravamo a fare il sopralluogo, e niente, esplosa. Siamo messi tutti male.
Ma ascolta, Luciano è vicino a te, eh?
No, non è vicino a me, Luciano, perché stava sedendo al sito degli altri, va bene, lui è dall'altra parte. Però digli di far veloce perché siamo messi male, le gru, bisogna togliere le macerie perché noi siamo bloccati, eh.
Sì, arrivano, va bene Roberto.
Oh Pasqua, se mi va male ti prego, dille a me che gli voglio un modo di breve.
Stai tranquillo Roberto, non pensare a queste cose.
L'ultima chiamata non ha bisogno di tante presentazioni. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre 2020, Willy Monteiro Duarte, un giovane di 20 anni, viene brutalmente ucciso a pugni e a calci da un branco di bestie. Era nato a Roma, da papà Armando e mamma Lucia, una coppia originaria di Capoverde e impegnata in un'azienda agricola. In paese Willy era ben integrato e coltivava i suoi impegni tra l'Azione Cattolica e la scuola di calcio locale, sognando di indossare un giorno la maglia della Roma. 2 anni fa aveva trovato lavoro come aiuto cuoco nel ristorante di un hotel, dove era apprezzato sia per le sue doti professionali, sia per le sue qualità umane. Quella sera aveva terminato il lavoro intorno alla mezzanotte. Era tornato a casa a cambiarsi e verso 1 era sceso a Colleferro per prendere una birra con alcuni amici. Nel tentativo di dividere un amico e alcuni ragazzi che stavano iniziando una rissa, Willy resta solo contro 4. Willy viene caricato su un'ambulanza e portato all'ospedale di Colleferro, anche se i tentativi dei medici di salvarlo saranno vani. Le bestie che lo hanno ucciso sono in attesa di giudizio.
Emergenza.
Qui di fronte a 2 le picche c'è un ragazzo che è stato menato, per favore potete venire.
Senta, in che comune?
Colleferro, di fronte a 2 le picche. Non lo so, la picca, di fronte alla vecchia Ivia.
Aspetti, 2 di picche, mi ha detto, ma che cos'è, un locale?
Sì, esatto. Sì, è un locale, è un bar.
Aspetti che sto cercando l'indirizzo. A Colleferro,
Colleferro 2 di picche, sì.
Sì.
Per favore,
Largo Santa
veloce,
Caterina
urgente.
5, sì signore, non
sì,
si preoccupi.
Di fronte a 2 le picche, per favore, urgente.
Senta,
per favore.
Gli serve anche un'ambulanza?
Sì, per subito, subito, per
come
favore,
si chiama lei, signore?
Vi ringrazio per aver tenuto duro durante questa puntata. È giusto che anche un podcast come Direful Tales, trattando spesso di crimini, riporti la cronaca a noi più vicina, per non dimenticare i volti, le voci, le storie e i luoghi, per voltarci un attimo verso chi amiamo e stringerlo più forte, per avere più pazienza e compassione verso gli altri, per non dimenticarci mai che abbiamo un dono tra le mani, che è la nostra vita. Usiamolo al meglio. Grazie per l'ascolto. Ci vediamo al prossimo episodio.